radiocittaverta.it, la tua radio online.
This yesterday, everything is fine. When you're young and stupid, everything's divine. When you're young and stupid, there's an easy start to things. There's a thrill that beauty brings. Put together at the hips, stuck together at the lips. Nature has the lead. When you're young and stupid, nurture will impede. When you're young and stupid, and some with dogs, getting through the nightly slog. Flashes in the mind, you were young and stupid, keeps us warm at night. All our young and stupid makes us feel delight. We were young and stupid, makes you feel regret. When you're young and stupid,
I kept reminding myself that nothing matters. Nothing matters. You know, sometimes you have a fight with someone, or you get frustrated, or, you know, something's happening, and then you catch a little glimpse of the outside, and I don't know, it's just a bird flying, and you see a funny shape in the clouds, and you think, what am I doing? You know?
Il giro di boa delle ore 18, tra le 18 e le 19, con Belle Sebastian, Young and Stupid. Stiamo aspettando Stefano Ronconi, che sta arrivando, a questione veramente di pochi attimi, con i suoi prestigiosissimi ospiti. E facciamo un passo nelle produzioni degli anni 70, 1976, tostissimi i Can. Questa è I Want More.
Thank you.
Ed eccoli i Can, venivano dalla Germania dell'Ovest, si sono formati a Colonia nel 68 e sono stati attivi fino al 1979, questo è un disco del 76 in realtà, I Want More. Sono considerati uno dei gruppi più influenti nella scena della musica rock sperimentale tedesca e pionieri della scena krautrock, 34 album pubblicati dal 68 al 79. 34, 7 all'anno che hanno fatto. 19.04 per questo mercoledì 7 giugno, il settimo giorno del mese di giugno del 23esimo anno del nuovo millennio. Stefano Ronconi è di là che sta lavorando, elaborando l'intervista con i suoi ospiti. Noi andiamo ancora avanti con queste cose krautrock. Neu, questa è Allo Gallo. Neu scritto con il punto esclamativo finale e questa è Allo Gallo. 19:13 minuti, rigorosa la diretta con Radio Città Aperta.it. Stefano Ronconi, buonasera, come stai?
Buonasera, buonasera, eccoci, ben ritrovato Riccardo, ben ritrovati i nostri ascoltatori.
Siamo all'interno di Vini e Oli 2.0, condotto da Stefano Ronconi, il nostro giornalista enogastronomico per eccellenza, e quindi ospiti anche oggi, caro Stefano.
Abbiamo un ospite che dovrebbe essere collegato con noi da Valenzano, provincia di Bari, quindi scendiamo al sud, andiamo in Puglia, in una zona di vino e di olio. Dovrebbe essere collegato Nicola Ferri. Nicola, ci sei? Nicola?
C'è, Nicola c'è, ma non ci sente. Buonasera, Nicola!
Va bene, speriamo che adesso...
Perché lo sto sentendo.
Sì, forse si è allontanato un attimo dal telefono e ci ha lasciato...
Così. Così, ci ha mollato.
Ci ha lasciato, ma intanto noi...
Ah,
Nicola,
se
eccoci.
Sentivamo che c'eri, Nicola, ma non favellavi.
No, ne ho approfittato per fare un goccino di vino, cioè mi sono caricato un pigre, insomma.
Bravissimo, dai. Bravissimo, perfetto. Ma noi avevamo capito che eri nei paraggi.
Quando parlo con gli amici, la sobrietà è uno dei miei requisiti principali, quindi il vino... mi rende sobrio.
Benissimo.
Ah, perfetto. Bene. Un effetto contrario a quello che produce sulla massa, praticamente, giusto, Nicola?
Non ho capito.
Allora, Nicola, dicevo che tu sei a Valenzano, quindi siamo nell'agro barese, terra di...
Sono una cantina metropolitana, perché da Bari sono distanze 6 chilometri.
6 chilometri, quindi sei nella immediata periferia.
Con l'urbanizzazione, diciamo, tutto l'aspetto agronomico è stato assorbito ed è stato proprio un aspetto negativo, perché prima c'era una ruralità,
certo,
molto più accentuata.
Quindi tu sei un resistente, sei?
No, vabbè, ma la campagna con tante sfumature, ma anche negative, che può venire, non so, vedi anche la Lea Lagane, ha sempre un fascino particolare.
Certo. Nicola, dicevo che nella zona, insomma, dove sei tu, è una terra di vino, ma anche una terra di olio, no?
Beh, certamente, la Puglia è la prima produttrice di olio.
Esatto.
Abbiamo delle varietà, soprattutto la coratina, che è basilare per...
Certo.
Sistemare, diciamo, un po' come il primitivo che sistemava i barulli.
Esatto, esatto. No, lo dicevo, Nicola, lo dicevo anche prodomomea, nel senso che siccome la trasmissione si chiama Vini e Oli, quindi mi pare che sia perfettamente, come dire, locata oggi con il collegamento con te, che ci racconterai un po' della storia di questa piccola azienda, che però ha una storia familiare molto, molto antica.
Di cui sono orgoglioso,
certo,
perché il mio DNA è terricolo, quindi nasco la terra, dove si è fortificato con i valori che sono consueti del contadino, cioè la sincerità, l'onestà, il piacere del sacrificio, il lavoro, ed è un patrimonio che custodisco gelosamente dentro di me, perché guardate, questi valori ormai sono persi. Ma si prende i soldi, c'è questo uso smodato di esibire, e io sono rimasto proprio contadino.
Originale. Ma da dove parte questa storia? Da tuo nonno?
Noi eravamo un nucleo familiare piccoli, mezzati contadini. E con il lavoro dei miei avi, diciamo, c'è il nonno Michele, poi con mio nonno Nicola, ti dico un aneddoto, per esempio, la povertà. Mia nonna Maria, nel 26, 27, 28, diciamo, quando c'era una povertà assoluta,
certo,
riusciva ad allevare dei conigli che sistematicamente vendeva ai signorotti del paese, mm-hmm, e con quei soldi li metteva in un sova danaio, e ogni anno riusciva a comprare, diciamo, 3.000 metri di terreno. Noi lo chiamiamo un aratro, perché si chiama aratro perché è, diciamo, il lavoro che fa un cavallo, una mula
in una giornata, certo.
E quindi questi sono i valori che non ha mai
e quindi poi... con questo salvadanaio si è creato il piccolo podere che oggi quanti ettari sono, Nicola?
Diciamo che ho una quindicina di ettari.
Ok.
Però non tutti a vigneto,
certo.
E poi oliveti.
Certo.
No, ti volevo dire un'altra aneddoto, come la...
Vai.
La mia famiglia, per esempio, il vino non è che ha sempre prodotto benessere, però il 50, il mio padre e mio nonno fecero un sacco di moni, perché ci sono i cicli storici, chiedo di Giambattista Vico, che magari porta sfortuna a uno e arricchisce uno. Ci fu la filossera in Francia ai 50.
Sì, certo.
E quindi mio nonno li vende a 300 lire, che a quell'epoca erano soldi. Quindi c'è stato sempre questo interesse per questa attività, diciamo.
Nicola, scusami se ti interrompo, ma faccio un piccolo, come dire, sintesi, no, per chi ci ascolta. Diciamo, quindi ci stavi dicendo che nel periodo, diciamo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in Francia...
Perfetto. Ci fu...
Aspetta, provo io, poi dimmi tu se dico bene. Ci fu una grande, diciamo, moria di vigneti a causa della fillossera, che è un parassita che attacca l'apparato radicale della vigna, e quindi
di produzione in Francia, e quindi sì, furono costretti a comprare i vin dalla Puglia, da dove si riusciva a produrre.
No, ma questo è un fenomeno che, diciamo, io conosco bene in tante zone d'Italia, diciamo. Quindi il vino rosso italiano divenne in quegli anni molto prezioso per i produttori francesi, no?
Perché erano...
Certo, perché erano in grande difficoltà nell'attesa che i vigneti...
...il mercato, e
certo,
quindi...
Certo,
quindi, per dire, quindi personalmente non è che da piccolino aiutavo in azienda. Ricordo quando si doveva trattare, perché prima non c'erano i trattori, c'era la mula, il cavallo, e quindi tutti i trattamenti, per esempio contro la peronospora, erano tutti manuali. E quindi io ero adibito a rifornire gli operai che avevano la pompa,
che pompavano nel vigneto. Certo.
Queste, diciamo, recipienti pieni di verde rame, che serviva per combattere la peronospora, ed era faticosissimo.
Certo.
E poi non ti dico quando si scaricava l'uva durante la vendemmia, che era tutta a mano, quindi a girare la ruota della pigiata, un casino, la pompa, poi era anche a pistone a mano, cioè una tragedia. Oggi fare il vino è diventato come una suite, nel senso che la meccanizzazione per fortuna aiuta
tanto, no?
Andare in cammino, come se tu vai a fare una doccia, non so, al grande hotel, perché è tutto meccanizzato. Oddio, a livello, diciamo, però è sempre fondamentale, diciamo, l'uomo, perché il vino, io sostengo sempre, in questa trasformazione da uva in vino, è un fatto creativo, è come un quadro. E quindi ognuno di noi, diciamo, artigiani del vino,
ci mette del proprio, certo.
Ognuno può dare un fondo blu, cioè, e quindi sono le varie sfumature, interpretazioni, certo, che ognuno di noi dà al vino.
Nicola, un attimo, no, ti fermo solo un attimo, perché hai detto una cosa. Sì. Mentre ti faccio la domanda, aspetta un attimo, se no poi a casa non arriva Chiara.
Non ho dimestichezza con la radio, la mia prima esperienza.
No, infatti.
Mi auguro altro. Dimmi.
No, hai detto una cosa molto interessante, allora mi è venuta una curiosità che ti volevo chiedere, nel senso, hai detto... ovviamente una volta si faceva tutto a mano e la fatica fisica era molto grande, no? Allora mi chiedevo, ma il fatto che ci si può concentrare proprio sugli aspetti di creatività, cioè l'ingegno umano, la creatività umana nel fare il vino, ovviamente è agevolata dal fatto che la fatica fisica, per fortuna, è sicuramente molto minore. Questo secondo te e nella tua esperienza, diciamo, aiuta a fare il vino meglio rispetto a come si faceva negli anni 50, per esempio, come tu ricordi?
I parametri sono un po' diversi, perché diciamo che l'impegno tecnico da parte chi li gestisce sempre è quello, però è logico che il vino di 50 anni fa era completamente diverso a questo, perché i vigneti si posizionavano in terreni molto ricchi, molto, diciamo, buoni, l'aria era più bassa e quindi potenzialmente il vino di 50 anni fa era molto migliore di questo di adesso, perché mo magari con l'aiuto del sostegno, diciamo, dell'irrigazione,
certo,
si sono messi anche terreni in posti dove
non si dovrebbe fare il vino, certo.
Non sono stati bloccati, però, ma poi diciamo il problema poi si risolve a questa la materia. Io dico che la materia prima di 50 anni fa era migliore di questo di adesso, ma per il fatto del settore, perché si produceva pochissimo. Non so, ti faccio un esempio banalissimo, ma che secondo me calza: il pollo ruspante di una volta e il pollo ruspante di adesso in batteria. Le case sono completamente diverse.
Certo, però fammi dire, non penso che le tue vigne siano paragonabili al pollo in batteria, no?
Io
parlo della tua esperienza, Nicola, non mi parlare, diciamo, della produzione estensiva, no, io parlo delle tue vigne.
Io ho di averle posizionate in terreni vocati e poi sono molto...
Nicola, perdonami, ma stai parlando col viva voce?
Sì.
Ecco, allora forse lo dovresti togliere perché si sente molto un po' disturbato.
Eliminato.
Bravo, grazie.
Ho eliminato, mi senti?
Molto meglio, grazie.
Allora, il problema, come ti dicevo, io memore di questo, innanzitutto sono esigente delle reti, cioè massimo 100 puntare adesso. Anche a me da adesso siamo in supporto, quando ero piccolino io non c'era, cioè abbiamo la tecnologia del prezzo, siamo meglio le macerazioni, diciamo è innegabile che da un punto di vista di aiuti di tecnologia è inimmaginabile adesso, diciamo, gestire fermentazione controllata da 18, 22 gradi, da 2. Cioè i profumi adesso riusciamo a tenere molto,
certo,
più.
Certo.
Sopriamo un profumo che pur parte da un'uva, diciamo, meno buona rispetto a quelli di 50 anni fa, però con l'aiuto della tecnologia.
Ah, Nicola, un momento, perdonami, dalla regia dovresti spostarti un pochino perché stiamo completamente ignorando quello che stai dicendo te, quindi prova a spostarti un attimo per cortesia, Nicola.
Mi sentite?
Adesso va un pochino meglio, prova.
Esco fuori un attimo.
Adesso è perfetto, bravo Nicola, grazie, perché era un problema ascoltarti.
C'è il problema che c'è da dire che adesso, diciamo, con la tecnologia, gli studi anche, perché io ho fatto questa, diciamo, vinificazione oppure produzione eroica, adesso inizio quello di 50 anni fa quando ero ragazzino,
certo,
come di adesso, e innegabilmente i prodotti di adesso sono molto superiori per l'eleganza, l'equilibrio che si riesce,
certo,
a dare.
Come dicevi tu, anche perché tutta la parte aromatica viene conservata,
sì, conservata bene
dalla vinificazione. Certo.
Perfetto, quindi oggi con i computer, programmi serbato, inizio, non so, ti faccio un processo per un rosso.
Certo.
Appena arrivo partiamo con una temperatura da 18 gradi e poi man mano a salire arriva massima a 24.
Certo.
Fino a poi quando finisce lo alziamo a 29-30 per avere la massima espressione, certo, antocianica, per avere più colore, e quindi è il top. Poi, io vado in bestia quando vedo che questo, diciamo, i consumatori che si sbracano le mani per questo vino biologico, che sono dei vinacci, perché quando vedo questi vini che sono marroni, ossidati, certo, sporchi, secondo me chi se non riescono a capire il colore,
è la prima cosa, è il primo indicatore, certo.
quando noi vediamo un amico che sta poco bene, la prima cosa che vede è il colore dell'acqua, ma dove c'è brutto colore,
certo, così.
E quindi il colore anche nei vini è
il primo indicatore,
l'aspetto,
certo,
visivo, è il primo, perché nel bicchiere quando è bello, è pulito, è trasparente, ti invita anche a berlo,
certo.
Quindi io vedo queste persone che si vanno a comprare, poi ultimamente sono andato a una manifestazione di questi vignaioli che propagano queste fesserie,
sì.
E sono usciti con l'acidità di stomaco incredibile. Allora dice, ma prendono per i fondi, e poi la cosa che mi dà fastidio, che nessuna associazione, perché oggi è innegabile che diciamo il supporto tecnologico, anche a livello, non viviamo di più, ma perché, certo, c'è un benessere che la farmacologia va così, quindi non dobbiamo vedere tutto in negativo il fatto. È logico, come dicevano i grandi di Roma, est modus in rebus.
Esatto, cioè, certo.
Ci devono stare delle giuste tolleranze, quindi non so, se l'anidrito forosso, la legge mi dice che 120 o 150 per un rosso, e io mi fermano 85-90, è un vantaggio per il consumatore, perché chiaro, prima non beve un vino con un'acidità elevata, nel senso che l'acido acetico fa più male, cioè c'è troppa ignoranza nel consumatore. Forse questo fa piacere a chi più si vuole arricchire.
Non ci stai tediando, assolutamente. Aspetta, fermo,
dico, consumatore...
fermati un attimo, fermati,
sì,
fermo lì. No, non ci stai tediando, anzi, sono diciamo discorsi che noi facciamo spesso con altri produttori. No, a noi piace molto, diciamo, come filosofia mia e della radio su questi temi, diciamo, il rispetto quindi della natura, l'uso sicuramente
limitato,
dei trattamenti, come dicevi tu, limitati al massimo.
Al massimo, perché certo, non è che uno va a sprecare i soldi, cioè,
certo,
è la natura,
no,
che ti dice, oggi quest'anno stiamo avendo problemi con la pioggia,
esatto,
ma però
esatto,
nostra, o tu non raccogli. Cioè io sono il primo, perché qualsiasi vino, se non parti da un'uva buona,
certo,
non può, è come un cuoco, se tu
non hai la materia
un pesce congelato, per quanto lo chef potesse navacciù, non ha quella fragranza del
assolutamente
del pesce di Torrazzino, di Ostia appena
assolutamente
pescato.
Nicola,
dimmi.
No, adesso facciamo una piccola pausa, come ti avevo preannunciato.
Sì, io aspetto qua.
Ci
quando
sarà...
mi chiamate.
Tu aspettavi vicino al telefono, perché il brano non dura tanto, quindi
esatto,
3 minuti.
Rimani lì, no, una piccola decompressione con...
Mi faccio un altro bicchiere di vino,
va bene,
bravissimo.
Alla nostra salute, ti ricarichi e intanto...
anche di chi ci ascolta, perché...
Certo.
E noi intanto...
Che per ci sta ascoltando.
Ovviamente, intanto andiamo con la Human League e torniamo dopo da Nicola.
Va bene, grazie.
You
Rigorosa la diretta per questo mercoledì, il settimo giorno del mese di giugno, del 23° anno del nuovo millennio, Vinioli 2.0 con Riccardo Mameli e Stefano Ronconi qui sulla mia sinistra e stiamo intervistando Nicola Ferri, caro Stefano.
Nicola, ci sei?
Sempre.
Eccolo, perfetto. Allora Nicola, riprendiamo un po' il discorso. Quindi, sì, no, tu dicevi no, che una volta diciamo... Vai.
Il consumatore secondo me va educato perché si lascia brandire da certi discorsi pseudo che non servono un cavolo da niente. Oggi io penso che la prima cosa importante, che penso che anche tanti altri colleghi, noi che produciamo alimenti, siamo i primi custodi della salute dei nostri consumatori.
Così dovrebbe essere. Così
no,
dovrebbe
deve essere così, non dovrebbe. Deve essere.
No, vabbè.
È logico che poi il discorso che poi naturalmente non tutte le persone hanno una educazione sociale. Ecco perché parlavo chi è interessato ai soldi. Chi è interessato ai soldi non ha scrupoli, è come quello che vende la droga e non si rende conto quanto disastro fa al bambino e alla famiglia.
Assolutamente è così.
Quindi
come dici.
Io dico che un imprenditore serio è consapevole di che dal suo prodotto, quindi parlo del panificatore, del vinaio,
l'alimentare, diciamo tutta l'alimentare.
Soprattutto l'olio che è un alimento fondamentale nella cucina, fondamentale. Non a caso la Puglia eccelle nella cucina perché partiamo da una materia prima importante che è l'olio. La buona di mio padre dice: purché non mette una larma due, cioè un goccio in più di olio, hai una sapidità che è incredibile. Quindi io dico l'80, forse il 90% di noi produttori abbiamo raggiunto questa consapevolezza di essere i custodi della salute dei consumatori. È l'unica cosa che dico, all'utente, quindi al consumatore, di aprire gli occhi. Perché dove offrono un prodotto a basso costo? Devi dubitare.
Assolutamente sì. Noi,
quindi questa è la preparazione che deve avere.
Certo.
Perché uno non puoi offrire un olio
a 4 euro, a 5 euro, quando l'ingrosso va a 7 euro, 7,50.
Assolutamente.
È un'anomalia. Vuol dire che in quell'olio ci sono
tunisini. C'è altro.
Questo è il problema.
No, ma anche olio non è un problema, no, diciamo, solo di provenienza, diciamo.
Sì, diciamo extra comunità. Il problema è che alla a parecchie persone, diciamo alla grande industria, il consumatore non prepara, gli fa come. Io dico, l'occasione oggi in questa radio di dire al consumatore di essere avveduto.
Sì,
scegliersi aziende brave, buone, serie,
Nicola, il lavoro che facciamo noi, guarda caso, è proprio questo.
Educare, non lo sapete.
È proprio questo.
Vi posso fare un plauso?
Grazie, ma noi lo facciamo a te perché noi facciamo questo tipo di comunicazione, raccontiamo le storie di vignaioli.
Ma l'altra cosa che voglio dire pubblicamente...
Fammi finire, Nicola, però, abbi pazienza, fammi finire la frase, sennò non si capisce quello che dico oltretutto.
D'accordo.
Dicevo, noi facciamo proprio questo, cioè chiamiamo a testimoniare la qualità, l'approccio sostenibile, il rispetto della natura e dei consumatori che viene di conseguenza proprio con le testimonianze di produttori di vino, ma non solo. Abbiamo avuto produttori di olio, abbiamo avuto chef, abbiamo avuto, diciamo, altri protagonisti del mondo enogastronomico, proprio perché speriamo che attraverso la testimonianza come la tua e di tanti altri cerchiamo di aumentare la consapevolezza dei consumatori e quindi cerchiamo di incuriosire e di informare proprio chi ci ascolta, andare a cercare le cose di qualità, i prodotti di qualità e anche a dargli attraverso le vostre testimonianze anche dei criteri, no? Tu prima raccontavi come si fa il vino. Bene, se qualcuno ti viene a trovare, questa cosa la può verificare, toccare con mano,
perché esatto. Poi tra l'altro poi quando si va dai piccoli produttori c'è un piccolo vantaggio, cioè diciamo che sono i vini o prodotti fatti con l'anima, perché non discuto che i grandi dell'enologia siano delle ottime persone, però quando tu non partecipi, cioè la nostra nelle piccole realtà c'è più partecipazione nella preparazione, perché ecco, io dico sempre, se vuoi mangiare bene in un ristorante devi andare con dove sono 25-30 coperte, non lo spaghetto che arriva al day.
Giusto.
Quando vai magari in una struttura alberghiera importante, cioè non è che vanno, però alla fine come fanno a fare un ristorante a Londra?
Hai proprio centrato,
quindi,
sono completamente d'accordo.
Per poi finire, dicendo la botte picce il vino buono. Cioè, io dico ai consumatori, grazie a voi, a questa radio che io non conoscevo, che ho avuto il piacere di conoscere, che fa un'opera meritoria, nel senso non di sponsorizzare, comprate il vino, visto il caso, lo scotch, ma di educare. Certo. Significa stimolare chi produce a fare anche qualità.
Nicola, ascolta, proprio seguendo questa traccia, questo filo, tu prima hai accennato al primitivo, no? Ovviamente
sì.
Nella zona in cui tu sei, fino ad arrivare poi alla zona di Gioia e a più a sud, a Manduria, no?
Sì, sono tre le zone: Gioia del Colle, Manduria e Salento.
Esatto.
Però dicevo... non per partigianeria, però dico che il primitivo che sta nella mia zona, quindi parliamo di Gioia del Colle, è in assoluto il migliore.
Io non mi schiero ma
no,
insomma
ti dico questo, possiamo stare a parlare tre ore, logico, ogni scarafone è bella mamma.
No, Nicola, non mi schiero ma sono d'accordo. E, no, raccontaci un pochino, stavo dicendo, accanto al primitivo che, come tu hai detto e sottolineato, sicuramente fa il ruolo del protagonista nel territorio, però tu coltivi...
Insomma.
No? Sarai d'accordo.
Sì, faccio dello Chardonnay.
Ecco, raccontaci un po' come è fatto il tuo vigneto, qualcosina, così facciamo venire voglia ai consumatori di venirti,
diciamo,
a trovare.
I vigneti in Puglia hanno due fasce, hanno il solito vigneto a spaglierone, oppure il classico tendone, tipo quello che siamo in Abruzzo.
Certo.
Perché
per le grandi... Per le grandi rese.
Con la meccanizzazione puoi lavorare meglio sia in tutti i due lati, quindi oggi i costi si ammortizzano.
Okay.
È logico che il tendone, se devi produrre qualità, non devi far spalzare i 4-5 kg,
certo,
a vino. Comunque, i miei tendoni si alternano, i vigneti a spalliera, a spalliera un, e poi a tendone. Niente, ho varie varietà, Fiano, un po' di Chardonnay, primitivo, però quello che mi piace parlarvi anche, tu sai che va Puglia, oltre ai rossi generosi, corpulenti, è maestra anche per quanto riguarda i rosati.
Assolutamente sì, direi che insieme, diciamo insieme che, all'Abruzzo che forse, ma è la patria del vino rosato.
Il Garda, l'altra zona che...
Nicola, posso dissentire? Il Cerasuolo d'Abruzzo, però questa
sì,
è però la mia idea.
Diciamo, diciamo che il Montepulciano in quella versione rende, però diciamo...
Ma parliamo della Puglia, parliamo.
La Puglia, io dico, i rosati per me sono non tanto sono ben visti dal consumatore, voglio dire due parole. Secondo me il rosato, io l'ho sempre definito il vino dall'abito blu, grigio anzi.
Ok. Perché? Che si fa notare di meno.
No, lo puoi mettere al campo da tennis, puoi fare la cerimonia, cioè è un vino il rosato fatto quando è fatto bene, che ha una versatilità incredibile, ce lo puoi fare sul pesce, su una frittura, sui salumi, su delle carni bianche. Io per esempio vado matto quando mia moglie fa un piatto tipicamente pugliese, che sono i panzerotti con la ricotta acida, non so se avete avuto idea, con la ricotta squandola,
sì.
E quindi questo vino bevuto diciamo intorno ai 10 gradi,
un po' fresco, certo,
è molto fresco, toglie l'untuosità che ti dà sia il fritto che la ricotta.
Nicola, io sono molto contento che tu ci racconti gli abbinamenti, però io volevo sapere, diciamo, da insomma,
come si ottiene?
No, volevo sapere il tuo rosato. Intanto è un rosato da primitivo. Raccontaci il vino.
No, il primitivo va benissimo.
Raccontacelo. Raccontaci il tuo rosato.
Questo rosato è ottenuto da Uve Bombino.
Ok.
Bombino è un vitigno che si trova nella zona, diciamo, di Castel del Monte. Non è un vino, un'uva che dà molto corpo, però è un vino che ti dà eleganza.
Eleganza e acidità.
Benissimo, perché la freschezza, la celetà, vedo che ne capisci di vino.
Bravo. Grazie Nicola, troppo buono.
È una constatazione. Il problema, allora, praticamente, diciamo, io faccio due tipi di vinificazione. Appena arriva, cerco subito di abbattere la temperatura, portarlo intorno ai 4-5 gradi.
Ok.
E quindi faccio una parziale macerazione nel serbatoio proprio per tirare fuori un po' di più di aromaticità.
Quasi una criomacerazione.
Perfetto, benissimo, termine tecnico, perché ne sei più tu di me. E una parte vado direttamente nella pressa, così per regolare, ma siccome a me piacciono i colori un po' provenzali, quei colori tenui, perché certo, io dico che il rosato proprio nella sua eleganza è come una donna di Modigliani, che c'è quei colori
diafana.
Bravo, che ti lasciano immaginare.
Visto, so pure l'italiano, Nicola, hai visto? È incredibile.
Se stai in radio sai pure queste cose qua, io mi posso venire per un speaker. Quindi ho voluto coniugare questa eleganza, questo colore ci sta e non ci sta.
Quindi fammi dire, Nicola, è un diciamo una descrizione di un vino rosato abbastanza atipico per la Puglia, in cui in realtà si predilige comunque dei rosati abbastanza importanti, colorati, anche di corpo.
Sì, ma
no?
una volta, perché adesso i mercati, siccome sai, perché benissimo che i migliori rosati a livello mondiale sono prodotti in Provenza.
Sì, diciamo che la prevalenza è, secondo me, soprattutto commerciale piuttosto che qualitativa.
Sì, però alla fine
il modello è quello.
Il gusto non è che cambia, anzi, diciamo che e quindi, siccome il mercato si è abituato a questa eleganza, a questa vedo e non vedo, come vedete, maciata.
Benissimo.
Questo colore maciato.
Diafano, ma il maciato sembra uno che sta male.
Vari anni che diciamo produco questo rosato qua, che è una cipolla scarica, proprio rosa tenue.
Molto bene. Io ho assaggiato molti dei tuoi vini, in particolare ricordo con piacere, a parte i primitivi che sono tutti eccellenti, lo Chardonnay Laureus, no? Questo rosato...
Si chiama Admira Chardonnay.
Lo so, perché... ha cambiato nome, però io...
No,
sono...
perché purtroppo chi arriva prima fa fessolo, siccome Aureus era stato registrato...
Ah, ho capito, hai cambiato.
Un problema di cause, quindi...
Ho capito.
Perché il marchio, le cose, breve, cioè c'è questa anche tra, una guerra tra poveri.
Ho capito, va bene, insomma, comunque lo Chardonnay sicuramente. No, sono, a questo punto sono molto curioso di assaggiare, quindi... Appena chiudiamo il collegamento,
ha vinto una medaglia d'argento al campionato mondiale di Bruxelles, quindi su 1100 rosati si è piazzato bene. E ultimamente sto trovando una bella gratificazione in un vitigno non autoctono, nello Syrah, che faccio sia nella versione novello, quindi molto profumo, e poi un... che poi tra l'altro ho dedicato a mio nipote, perché è nato, sono diventato felicemente nonno nel 2020. Avevo questo vino che
auguri.
Vedevo che era un cavallo di razza.
Ottimo.
Ho voluto fare una bottiglia dedicata a mio nipote, l'ho chiamata Amore Infinito.
Sì, sì.
E pare che...
ce n'è una bottiglia anche per il nostro co-conduttore. Per il nostro regista, sì.
Ma
sì.
Più di una bottiglia.
Maestro, la ringrazio molto, ovviamente.
Basti farmi venire il recapito dove potervi appoggiare, perché a Roma ho iniziato la mia carriera di venditore di vini con la famosa Enoteca Costantini.
Ah, come no.
A Piazza Cavour. Certo. Poi, non lo so, lui sono subentrati i nipoti, insomma, tutto è cambiato.
Piero discorso. Costantini, quindi hai conosciuto Piero Costantini.
Bravissima persona, un signore con la S maiuscola.
Come no, un nome...
2000... Poi, bravissimo. Poi no. Sai, ti affermi quando fai del marketing, quindi anche... Le piccole aziende, secondo me, io dovrei imparare molto nel marketing, perché è importante,
certo.
Il packaging, un marketing, quindi questo linguaggio un po' anglosassone bisogna impararlo. Io sono rimasto un piccolo barista, ricolo, ma sono orgoglioso. Va bene.
Nicola, allora abbiamo parlato primitivo, lo Chardonnay che ha dovuto cambiare nome, questo rosato che è importante. Chiudiamo così, perché poi ci dobbiamo salutare.
D'accordo, io vi devo dare atto che mi avete chiamato una persona che è estremamente felice di aver cercato di elencare delle caratteristiche.
No, questo siamo noi che ti ringraziamo, perché...
No. Ma posso dire che la prima... perché tutte le guide sono tutte mercificate.
Ecco, vabbè, non ci facciamo tanti...
Mi dà fastidio. Voi siete... veramente fate un discorso di educazione, non dico sessuale, ma enogastronomica. E questo lasciatemelo dire.
Che più o meno.
Va bene, grazie.
Nicola, fermo, ascolta. Sì. Prima di salutarci, noi ti ringrazieremo ancora, perché la disponibilità, la passione, la competenza che ci hai trasmesso è sicuramente molto molto importante. Però prima di lascia un tuo recapito, ovviamente il sito internet, in maniera che i nostri ascoltatori ti possono contattare andando sul sito, vedendo un po' di immagini, le tue etichette.
D'accordo. Il mio sito è cantineferri.it.
Perfetto.
In pochiocciolo, Cantineferri, se mi vogliono scrivere.
Tanto sul sito c'è scritto tutto. Cantineferri.it,
Cantineferri.
Lì trovate tutti i riferimenti di Nicola, con i vini, le foto, tutte le informazioni per andarlo a trovare, oppure per chiedergli qualche bottiglia. Nicola la manda a casa volentieri, giusto?
Ma assolutamente, perché il vino, e chiudo qua ragazzi,
grazie,
può sembrare una cosa banale, ma il vino è un elemento essenziale,
assolutamente,
a tavolo, perché fortifica la discussione, la socialità. Quindi bere a tavolo un buon vino, soprattutto anche genuino, dove non è stato molto, ma nel rispetto di quello che hai detto prima della trasformazione, è qualcosa di godurioso,
Giulio. Nicola Ferri, uno di noi. Grazie Nicola.
Grazie Nicola, un grosso in bocca al lupo a tutto quanto.
Ciao.
Ciao, stammi bene, buon lavoro, grazie di tutto.
Grazie
ciao.
Nicola. Allora, abbiamo fatto le 18:53, caro Stefano. Nicola, veramente un personaggio da partire con la macchina e andarlo a trovare immediatamente. Sì, veramente sì. Una persona in gamba, come purtroppo non ne fanno più.
Insomma, abbiamo avuto una bella puntata e devo dire che insomma, magari la ripeteremo magari con la bottiglia di Nicola qui tra di noi.
Magari sarebbe una bella idea. Allora Stefano, noi ci aggiorniamo tra una settimana o 14 giorni, come sempre Riccardo Mameli vi ringrazia e vi saluta. Per quanto mi riguarda, anche il programma finisce qui, ci riascolteremo martedì prossimo per la replica, ci riascolteremo venerdì per Notte 80, sabato notte per Notte 70, e intanto vi lasciamo con un vecchio successo degli anni 80, come piace un sacco a me e a Stefano chiudere con i pezzoni che ballavamo al Much More quando avevamo qualche annetto in meno. Vi lasciamo con le fanfan, state qui, fate i bravi, ma soprattutto fate le brave. Stefano, saluta le signore e i signori.
Buonasera da Vinioli 2.0
e da Non smorzare bassa. Lasciamo con Riccardo Maggini e la sua Melting Pot.